Abbiamo appena varcato la soglia per conoscere il Vangelo di Marco e mi sembra, almeno a me fa questo effetto, già ci sentiamo di buon umore, perché abbiamo letto non più di 8 versetti e abbiamo già trovato una ricchezza, una ridondanza che ci spalanca nello spirito a cose che mai avremmo pensato. Qualcuno di voi prima mi ha detto, cioè leggere quel brano della chiamata in cui dice ah sì, lui passa, chiama due, poi arrivano, invece leggerlo così è un'altra cosa, ma è ciò che c'è scritto. Cioè dobbiamo sempre scavare il significato del testo per riuscire a capire che cosa può dare a ciascuno di noi. Dopo questa prima sezione vi dicevo, e devo essere un po' stringato perché abbiamo un lungo brano, cioè dal versetto 21 al versetto 45, siamo sempre solo nel primo capitolo, adesso cominciamo a conoscere Marco che dice «Io adesso ti dico una buona notizia, che è Cristo, il Figlio di Dio». E poi dice cosa fa questo Gesù nel momento in cui dovrebbe scappare? Inizia a evangelizzare, Matteo ci dice, nella Decapoli, Luca, Zabulon e Neftali. E poi dice, qual è il messaggio? Qual è la sintesi di questa buona notizia? Questo è il momento opportuno, il regno si è avvicinato, Dio ti si è avvicinato, convertiti. E allora abbiamo visto chi si è convertito. Questo Dio dei confini, questo Dio che passa tra il mare e la spiaggia e chiama le persone senza corso di preparazione, senza test attitudinale e chiede loro di diventare pescatori di umanità. Quante cose, quante cose. Fatto questo prologo, questo incipit che già ci mette di buon umore nella strada giusta, ecco che Marco ci parla di 4 guarigioni. La domanda, ricordate, della prima parte del suo Vangelo è chi è quest'uomo? Chi è Gesù? Io aggiungo, chi è Gesù per me? Ora, su questo dobbiamo essere molto attenti, lo dico adesso per non ripetermi tutte e 4 le volte. La malattia nei Vangeli viene genericamente interpretata come qualcosa che ti pone distanza fra te e Dio. Perciò, quando per esempio parliamo di indemoniati, quasi sempre nel Vangelo di Marco, ma lo rincontreremo, non stiamo parlando di Amort, l'esorcista, ok? Questo sarebbe un lungo discorso che non voglio fare, ma il demonio è diventato un eroe solo negli ultimi 50 anni. Siamo diventati tutti un po' ossessi dal demonio perché fa moda, perché è un po' una scemata. Esiste il demonio e lavora, ma non è quella macchietta che è diventata. E lo dico con molto rispetto, ma sono sempre un po' preoccupato di queste. Non abbiamo bisogno del demonio per essere imbecilli e fare il contrario di quello che dovremmo fare. Una volta una persona è arrivata, una signora dice, ah, mio marito mi sa che è indemoniato, perché litigavano, ciccia, mettetevi d'accordo, fatevi aiutare, il demonio ha altro da fare che venire a rompere le scatole a voi. Allora, quando si parla di indemoniato, parliamo di qualcosa che non si riesce a capire, poteva essere una malattia neurologica, un'epilessia, e che veniva interpretata in questo modo. Guardate però, in sottofondo è interessante, nella visione un po' meno tecnica della medicina, della malattia, ma un po' più ampia. È vero, la malattia è segno di un disquilibrio interiore. È vero, è vero. E qui è interessante, quindi, quando incontreremo malattia, indemoniati, cosa? Perché stiamo parlando di una parte tragica della realtà, oscura. Non più tardi di qualche giorno fa vado a trovare un carissimo amico prete che è malato terminale di tumore. È stato un momento molto intenso per me, molto intenso. Ho messo 20 giorni ad andare, a trovare coraggio di andare. E lui stesso diceva, cioè io vedo questa distonia in me, cioè sta morendo, dice, mi rendo conto che è una battaglia. Gesù interviene e guarisce, cioè quello che vi sto dicendo. Marco non ci presenta Gesù come il guru guaritore, ok? Non è il trafficone, esistevano i trafficoni al tempo di Gesù, esistevano i guaritori. Ricordate quando gli apostoli nel Vangelo di Marco, lo leggeremo, vanno e dicono abbiamo trovato uno che guariva in tuo nome, perché di solito si andava, si invocavano Mosè, Abramo, e qualcuno aveva messo dentro anche Gesù, sai, l'ultimo in moda, e si sono arrabbiati. Quindi quando noi parliamo di guarigione non pensate subito alla vostra malattia fisica o interiore, parliamo di qualcosa di molto più ampio. Proviamo allora a leggere alcuni di questi testi. Gesù quindi ci ha chiamato a conversione. Alcuni di questi accettano la conversione e lo aiuteranno nella missione. Ed ecco cosa fa Gesù. Giunsero a Cafarnao. E subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava, ed erano stupiti del suo insegnamento. Ed infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro, e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità, comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.
Bellissimo.
Vedete la domanda? Chi è costui? Chi è costui? E al centro cosa c'è? Il fatto che Gesù parli con autorevolezza, non con autorità, come fanno gli scribi, lo vedremo subito. Marco subito, dopo un prologo, ci dice la sua versione. Chi è Gesù? Secondo lui, Gesù è presentato come uno che insegna, cioè un maestro. Usiamo la parola giusta, anche se fa un po' inorridire, un rabbino. Un rabbi, l'unico che può insegnare. Pensate che nel suo Vangelo il verbo che sottintende insegnare, didascalo, didascalein, è riservato a Gesù. Nel Vangelo di Marco solo Gesù compie questa azione. È l'autorevolezza la protagonista di questa pagina. Dicevo ad alcuni di voi a Genova l'altro ieri, alcuni di voi a Milano 3 giorni fa, la fede è fidarsi di qualcuno perché è affidabile. Io credo in quello che Gesù ha detto, non capisco tutto, ma credo nel Dio che lui mi ha detto, perché ho visto, ho pregato, ho meditato, ho argomentato, ho ascoltato, mi sono fidato di chi mi ha parlato di lui, ho visto che è affidabile. Gesù è autorevole, ci dice subito, anche se non ha studiato, anche se non è uno degli scribi, anche se non è uno dei puri, dei bigotti, peruscini, farisei, io gli credo. Non solo, Gesù è uno che ha qualcosa da dire e lo dice con fermezza. In questo caso è interessante il fatto che Marco noti una distanza fra autorevolezza e autorità. L'autorità è una cosa data dal ruolo, l'autorevolezza te la dai. Io a volte ho l'impressione, adesso dico una cosa un po' birichina, ma ne sono convinto, che nella Chiesa ancora questa cosa non si sia capita. Per cui mi sta bene che uno può essere, io dico una cosa, la dico con grande sofferenza, uno può anche essere vescovo, ma lo Spirito Santo non ti toglie l'imbecillità, ok? Cioè se non capisci che tempi stiamo vivendo, cosa possiamo fare? È finito il momento dell'autorità. L'autorità vuol dire: ah, io sono il parroco, e allora? Quando uno va per esempio con i giovani, oppure con i ragazzi, gli adolescenti, chi è insegnante qui dentro sa la fatica boia che sta facendo. Ora, l'autorità si può rimediare solo con l'autorevolezza, che è molto più difficile. Gesù non ha nessuna autorità. Con che autorità fai questo? Gli diranno i farisei. Nessuno. E lui dice: con che autorità lo faceva Giovanni Battista? Ci picchia, qui ci frega. Perché Giovanni Battista era considerato autorevole da tutti, eccetto che da chi aveva autorità. Sono citati espressamente gli scribi, quelli di domenica scorsa, ricordate? Attenti agli scribi! Gli scribi era gente che scriveva, sapeva scrivere, ovvio. Che era una cosa non facile, come avevamo visto, però poi storicamente, a un certo punto della storia di Israele, avevano acquisito un'importanza enorme, perché quindi sapevano leggere la Torah, quindi la sapevano interpretare, quindi erano i depositari dell'interpretazione autentica della Bibbia, gli scribi. Gesù non ha studiato. Un'altra cosa, sto solo leggendo per capire insieme a voi e poi do degli spunti di meditazione. Guardate che ricchezza. Il primo miracolo che compie Gesù nel suo ministero pubblico è in una sinagoga. È quello il primo luogo da sanare. Marco sta dicendo alla sua comunità di Roma, il primo posto da convertire è la Chiesa. Non solo, nella sinagoga c'è l'indemoniato e prega come tutti gli altri. Non si dice, non si dice, non è, ripeto, la scena di Poltergeist, è uno normale, è una messa tutte le domeniche. Eppure ha una visione, ci rifletteremo subito, demoniaca della fede. Si scaglia contro Gesù, so chi tu sei, pensa di sapere, sei venuto per rovinarci, so cosa sei venuto a fare. Insomma, supererebbe qualunque esame di catechismo l'indemoniato. Sa tutto, perfetto, conosce, ma non ha mai incontrato. Il messaggio di Marco è molto forte. Dice la comunità di Roma che dall'interno della Chiesa occorre cambiare, allontanarsi dalla logica demoniaca, allontanarsi dalla logica di un'autorità che non è autorevole. Cioè, Marco sta dicendo, guardate con che coraggio scrivere questo sotto suggerimento di Pietro, primo Papa, nel 65 d.C. Cioè dire, proprio fra noi si nasconde il modo sbagliato di intendere la fede. Altro che nemici della Chiesa, ma de che? Gesù è colui che insegna con autorità e siamo chiamati a convertirci da una visione demoniaca a quella di Dio. Su questo primo miracolo impressionante, allora proviamo, come dire, andare su tre piste di meditazione. La prima. È interessante rimarcare per noi e per gli altri la differenza fra autorità e autorevolezza. Rischiamo continuamente di appellarci ai ruoli. Nella vita lei non sa chi sono io. Lei non sa chi sono, no, non lo so chi è lei. Nella vita, nella Chiesa. Ah, ma io sono catechista da 2 anni più di te. Nella scuola. Sì, tu sei precario, ma io sono più precario da più anni. In famiglia, io sono figlio maggiore. Allora? Il ruolo ci deve essere, cioè io sono padre di Jacob, ok, sono marito di Luisella, sono, basta, fine delle cose, ho un ruolo, ma il ruolo acquista significato solo nella misura in cui ha una verità. Una delle cose, parlavamo con il prete di prima, mi diceva, il grosso rischio nella Chiesa in crisi di vocazioni è di moltiplicare i ruoli, molto diffuso. Quante parrocchie hai? 3. E in più sono assistente delle ACLI, in più sono assistente dell'unità. Allora, cioè, quando abbiamo scritto su un foglio tutta sta roba, cosa vuol dire? Chi sei veramente? Uno che scoppia alla fine. Allora è interessante, la fede non ha a che fare con il ruolo, ma con l'autorevolezza. Io rispetto ogni persona, cerco, come credente. Rispetto ogni credente, cerco. Ma non perché ha un ruolo, perché una persona è autorevole o meno. Io ho conosciuto preti di campagna ottuagenari messi a marcire in un posto con una vita interiore, una spiritualità inimmaginabile. E al contrario, persone con delle grosse responsabilità anche nella Chiesa. Poi Dio vede e giudica, ci manca ancora che io faccia il giudizio universale, però francamente non mi ispiravano nessun tipo di autorevolezza. Molta autorità, ma nessun tipo di autorevolezza. Una seconda cosa interessante, questa mi sa che pensiamo più agli altri, adesso vi dico una cosa che penso per me e per voi. Cos'è la fede demoniaca? Allora, attenzione, la fede demoniaca, il diavolo... La parola diavolo, diabolos, vuol dire colui che divide, colui che crea schizofrenia fra me e la vita. In questo caso il diavolo, l'indemoniato, crea schizofrenia. Sentite cosa dice a Gesù. Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Non so se ve l'ho citata. No. Sant'Agostino, commentando questo brano, dice: non vantarti della fede, anche i demoni credono. Infatti, ma qual è la visione della fede? La prima, una fede è demoniaca, cioè non è autentica se pensa che Gesù non abbia nulla a che fare con noi. Una fede che tiene Dio lontano, va bene la domenica, va bene Pasqua e Natale. La fede demoniaca, quando si riduce a sapere, io so chi tu sei. Cito sempre una grande persona che ha significato molto nella mia infanzia, che era mio nonno, il primo ateo che ho conosciuto, che sapeva il catechismo a memoria. Non credeva, ma lui sapeva tutto. Ed era molto puntiglioso. Non basta sapere, ora attenzione, questo è un discorso molto ampio, oggi come oggi ci si lamenta, la catechesi di oggi non fa solo più sull'emozione, basta sui contenuti, è vero, ma la soluzione non è che rimandiamo a memoria delle cose, poi va bene conoscere, però la fede è qualcosa di molto più forte che non solo il sapere. O peggio, è demoniaca una fede che presume di conoscere. Io so chi tu sei, non ho mica bisogno che me lo dici. Cioè non si crede per supponenza. Quando stamattina vi parlavo di conversione intendevo proprio questo. Oggi il nostro mondo è arrogante e supponente. Il mondo occidentale in cui viviamo. Si sa, sa tutto. È demoniaca una fede che pensa che Dio sia venuto a rovinare l'uomo. So chi tu sei, sei venuto a rovinarci. Pensate per esempio alla figura emblematica che di Erode che stiamo per incontrare. Quando arrivano i magi e dice, ah, ci picchia, come re, sono io il re, che re cercate voi stranieri? Io credo che gran parte di questi atteggiamenti distorti della fede li ritroviamo ancora intorno a noi e in noi. Ah, ecco, ho trovato la citazione, bello, Agostino, non vantarti della fede, non ti distingui ancora dai demoni, bello. Non vantarti della fede, non ti distingui ancora dai demoni. Cioè, a volte la conversione, ed è forse la conversione più difficile, è dall'idea che pensiamo di Dio a quella che è realmente. L'idea che pensiamo di fede è realmente. Allora, io mi rendo conto che oggi poi non abbiamo più tanto tempo per riflettere, ma magari questa cosa può essere un semino gettato per quando siamo in coda per andare a lavorare. Ma io come credo? Come credo? Guardate che dietro i nostri pensieri a volte ci sono delle vere lontananze da Dio. Perché Dio mi ha mandato questa disgrazia? Ciccio, mi spiace per te, ma Dio non c'entra mica tanto. Oppure quest'idea molto 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 diffusa che Dio non ha nulla a che fare con la nostra vita. Quando una coppia in crisi, che lì l'altro giorno ho incontrato una coppia in fase di separazione, è stato veramente pesante. A un certo punto ho detto, ho fatto un peggior pranzo della settimana, mi è rimasto tutto sullo stomaco con questi due che continuavano a battibeccarsi. E a un certo punto ho detto, sentite Cici, se passiamo la vita tu a dire cosa non va in tua moglie e tu cosa non va in tuo marito, non usciamo, perché avete entrambe ragioni. È un po' come, lo dico con molta tristezza, e mi ha fatto veramente tristezza, questo papà che teneva questo bambino morto a Gaza, e subito sul sito ufficiale di Israele c'era la foto di un bambino morto. Ok, dai, vediamo quale bambino è più morto dell'altro. Ma si può? Sì, si può. Allora, attenzione, allora io dicevo a un certo punto a questa gente: o ci mettete Dio in mezzo o non uscite. O imparate il significato della parola perdono o andate all'avvocato domani. E se passi tempo a rinfacciare all'altro che l'altro è l'origine della tua infelicità, non ti sei ancora convertito. Che non vuol dire faccio finta che non ci siano i difetti degli altri. Ora, a volte dire che Dio non ha nulla a che fare con la nostra vita vuol dire questo. Tutti vogliono bene ai cristiani quando parlano di fede. Appena mettono becco in altre cose, facciano gli affari loro. Raccontava il Cardinal Martini, grande dono di Dio alla Chiesa, che quando era cardinale i primi anni lo avevano invitato all'Associazione Industriali della Lombardia e lui ha fatto una conferenza. E poi alla fine ha detto, ricordiamoci che da un punto di vista evangelico il profitto va secondo, prima c'è l'uomo, non l'hanno più invitato. Strano. Strano. Se non ha nulla a che fare con l'economia, con la mia famiglia, con mia mamma un po' rimbambita che mi sta creando dei grossi problemi, con la separazione che sto vivendo, con il mio parco rompibale, se non ha nulla a che vedere la fede, Terza e ultima cosa, mi sembra che è dall'interno della Chiesa che inizia la conversione. Il fatto che il primo miracolo di tutti i miracoli che Gesù fa è dentro una sinagoga è estremamente significativo. Se appartenete a un gruppo, a un movimento, a una parrocchia, se siete impegnati in prima linea, adesso non uscite di qua dicendo, perché io sapete che io leggo il pensiero, sapevate questo? Quindi state attenti. Io so che qualcuno di voi sta pensando, questa cosa la devo far leggere al mio parroco. Ciccio, pensa a te. Subito dopo abbiamo un secondo miracolo. I versetti 29 e 31, allora la prima domanda, chi è Gesù? È uno che insegna con autorevolezza, è un rabbi che sa quel che fa e insegna una fede che non è demoniaca. Insegna una fede autentica, una fede che è all'origine della conversione della Chiesa. Secondo miracolo, subito usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Finalmente abbiamo scoperto perché poi Pietro ha tradito Gesù. Gli ha guarito la suocera. È vecchia sta battuta, gente. Si vede che siete stanchi. Guardate che bello, bravo Marco. Sei un genio, Marco. Altro che Vangelo approssimativo. Dalla sinagoga alla casa. Ecco il movimento che deve sperimentare la comunità cristiana. Apposta Marco crea una contrapposizione fra luogo pubblico e solenne in cui si matura l'incomprensione e il luogo familiare in cui si accoglie. La Chiesa con la C maiuscola non ha più edifici sacri. Paolo, ma le nostre chiese sono tali solo perché accolgono la Chiesa con la C maiuscola. Se una chiesa di pietre C minuscola non accoglie una chiesa C maiuscola, va chiusa e venduta. Meglio rasa al suolo. Non sto scherzando. Per noi è tollerata l'idea di un luogo perché accoglie una comunità. Il luogo non è più la sinagoga, ma è la casa di Pietro. Sono due i verbi centrali, adesso avete capito che la prima cosa da guardare è leggere i verbi, chi è il protagonista e cosa sta facendo. Due, i verbi centrali, sorgere e servire, e riguardano la suocera di Pietro. Sorgere, si alzò, sorgere, che ha a che fare col risorgere, lo so un po' forzato ma alcuni esegeti azzardano, e servire. Sorgere e servire. Se nel primo miracolo la parola chiave è autorevolezza, qui la parola chiave è sorgere e servire. Il primo è senz'altro un riferimento alla risurrezione e insieme indicano il cammino che deve compiere il discepolo durante l'assemblea che si fa in una casa, risorgere e mettersi al servizio. Abbiamo celebrato l'Eucaristia non per timbrare il cartellino che è domenica, ma per risorgere, che bello questo angelo stilizzato che c'è, molto simpatico, bravo l'architetto, chiesa decente, bello, risorgere e mettersi a servizio. La Chiesa guarisce per mettersi a servizio, il discepolo è colui che è guarito per mettersi a servizio. Allora la conversione da fare, se prima era... Mi seguite abbastanza? Sto dicendo un sacco di cose, scusate, ma è talmente denso. Cioè, o facciamo il Vangelo di Marco in 10 anni, oppure, capito? Cioè, stiamo facendo anche un capitolo in 3 ore. Però guardate quanti spunti, poi li potrete andare a riprendere sia l'audio, cioè nessuno lo fa, ma se volete che siete autolesionisti, ok. Però guardate che bello, la conversione del miracolo di prima era da una fede demoniaca a una fede cristiana. Questa qual è la conversione? Da una visione della fede sacrale, la sinagoga, il tempio, la domenica, Pasqua, Natale, a una quotidiana, la casa, da una fede di culto a una che è anche azione e servizio. Siamo guariti per servire. Da qui nascono due spunti di meditazione molto belli. Come vi accennavo prima, un passaggio, senza contrapporre, senza fare semplicità, senza fare... Ormai è sempre difficile parlare oggi perché siamo disabituati a cogliere le sfumature, ma si può dire che l'irruzione di Gesù nella storia di Israele segna, fra le molte conversioni, molti cambiamenti, il lento passaggio dal sacro al santo, dal sacro al quotidiano. Il papà di Giovanni Battista, Zaccaria, riceve l'annunciazione dell'angelo dove? Nel tempio, all'altare degli incensi. Maria dove? In casa. Marco inizia il suo Vangelo con una guarigione dentro la sinagoga per poi trasferirsi in casa. È la casa il luogo in cui incontriamo Dio, lo ridico in altre parole. Se non riesco con fatica a incontrare Dio là dove vivo, abbandonando le reti certo, ma là dove vivo, Gesù ha abbandonato le reti ma non è andato a Calcutta, è rimasto a Cafarno. Se non riusciamo cioè ad affrontare esattamente ciò che stiamo vivendo con la logica di chi vede le cose in maniera diversa, il cristianesimo non è possibile. E questa la logica, una volta si diceva, lo dico per le persone con i capelli un po' bianchi, una volta si diceva: quali sono i due misteri principali della fede cristiana? I due misteri principali sono l'incarnazione, la passione, morte e risurrezione di Gesù, Catechismo di Pio X. L'incarnazione vuol dire questo, che Dio è qui. E noi cosa abbiamo fatto? L'abbiamo chiuso nei tabernacoli. E dai, ma che è un vizio, capitemi, con tutto il rispetto dell'Eucaristia che si conserva per essere data ai malati. Dio deve entrare nei quartieri, nell'appartamento, nelle riunioni condominiali. Come vi dico spesso alle coppie, bisogna elaborare una teologia del pannolino, altrimenti Dio non esiste. Che bello quando eravamo giovani che andavamo a Tesè. Ciccio, adesso si è sposato, hai due figli e forse non andrà mai in pensione. Un'altra roba, non ditelo a me, scusate, a me lo dite. Ok? Cioè, questo passaggio è fondamentale ed è difficile, certo. Non so cosa voglia dire, però lo vedo, c'è scritto. Nella casa che avviene l'incontro. Ma che bello questo. Quando si va a Gerusalemme, speriamo di poterci tornare a marzo, Dio voglia, ma per loro, non per noi, non per i nostri viaggi da turisti. Molti restano colpiti nel quartiere musulmano della città vecchia perché ci sono delle case con tutte le lampadine di Natale intorno e con lo spray è disegnata la moschea della Mecca, ok? E alcuni mi chiedono, di vari colori, proprio una roba un po' araba, insomma, che non piace molto, con lo spray sulle bellissime pietre, vabbè. E qualcuno mi ha chiesto: cos'è quello? Lì vuol dire che c'è uno che è stato alla Mecca in pellegrinaggio. Allora lui segnala che è stato e chiunque può andare a bussare e chiedere com'è andata. Bellissimo. Abbiamo da imparare molto, Noi non dobbiamo andare, è obbligo di un credente musulmano andare almeno una volta nella Mecca. Mi raccontava un missionario del Senegal, nel suo villaggio la maggioranza era musulmana, loro facevano una colletta, ma tipo 5-6 mila persone, ultra povere, e poi tiravano a sorte, uno andava. Noi non abbiamo bisogno di andare né alla Mecca, né a Gerusalemme, né a San Pietro. La casa è diventato luogo del santo. Non c'è più il sacro, tutto è santo, perché il santo è diventato uomo. La missione allora, secondo punto di meditazione, l'annuncio, la missione, l'evangelizzazione nascono dalla consapevolezza di avere qualcosa da dare, cioè la Chiesa liberata da una visione demoniaca nella sinagoga, entra nella casa e, guarita e riconciliata, sa guarire e riconciliare. Approfondisco, perché questo è un tema sensibile, difficile. Parlavamo a pranzo. La Chiesa non è la comunità dei bravi, dei buoni, ma dei perdonati, dei riconciliati, di coloro che sanno accogliere, che sono guariti. E questa è l'unica cosa che evangelizza, sapete? Il resto sono parole. Se uno sente accanto a sé un cristiano accogliente e credibile, che non giudica, ma nello stesso tempo che non fa il piacione, che va bene tutto, allora si converte. La guarigione, cioè, della suocera di Pietro, il secondo miracolo, dice che quel famoso convertitevi perché il regno si è fatto vicino è questo passaggio. Abbiamo poi un terzo evento, bellissimo, versetti 32-39, vuol dire che sono quelli che mi piacciono di più. Voi, io vi vedo, un po' siete rimbambiti e poi dite: Paolo, troppa roba. Lo so, gente, io sparo così, voi lasciatevi cogliere. Se anche solo chi è come è abituato, mi sopporta con cristiana rassegnazione, chi non è mai venuto dice: ma troppa roba. Esatto, giusto, chi se ne frega, quando uscite poi qualcosa resta. Se solo usciste di qui dicendo: urca la mazurca, come dice Jacob, quanto è ricco il Vangelo. Bene, vi ha fatto bene a venire, 2 ore e mezza di strada, ok? Abbiamo fatto bene tutto. Cioè, la fede è altro da quello che io penso essere la fede. Sentite che meraviglia. Quindi Gesù è lì, Pietro rosica. Che miseria, io pensavo già di avere seppellito la vecchia, vecchia bacucca. C'è mia moglie che se la prende con me perché ho insegnato a mio figlio a chiamare le nonne vecchie bacucche, non so perché. Loro la prendono con sport, no? Mia mamma e mia suocera sono molto sportive. Vecchia bacucca, no, perché? Molto bello. Strega è brutto, bacucca non è brutto, dai. Ma anche lui dice che io sono vecchio bacucca. L'altro giorno cosa mi ha detto? Belli figli, eh? Allora mi ha detto, mi ha fatto una battuta e mi ha detto: papà, ma tu sei vecchio, così. Che è vero, eh? Che miseria, ragazzi. La triste realtà. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Bellissimo, bellissimo. Guardate il movimento. La sinagoga, la casa, la soglia. Gesù è sulla soglia, su questa soglia si concentra il ministero di Gesù. Marco usa un'iperbole: ora sono tutti gli ammalati, molti indemoniati a venire. La soglia, il confine, sono il luogo dell'incontro con Dio, sono il vero luogo dell'evangelizzazione, la soglia, non il tempio. Poi raduniamoci nel tempo per chiedere il coraggio di uscire. Poi troviamo la forza nel tempio per uscire sulla soglia, il luogo d'incontro. Continua. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio, uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava, ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: tutti ti cercano. Egli disse loro: andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo sono venuto. E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe, scacciando i demoni. Cambia la scena, guardate, è interessante, proprio da un punto di vista, parlo da chi ama scrivere, proprio da un punto di vista narrativo. Altro colpo di scena, cambia la scena, esterno notte. Gesù è notte ancora quando esce da solo a pregare. E qui scopriamo l'origine della forza di Gesù. L'origine. la solitudine, la preghiera prolungata e l'attenzione ai bisogni delle persone. E ogni volta che leggo questo brano, pur nella sua semplicità, vedete che Marco non è uno che si dilunga in particolari, però mi interrogo come credente, come evangelizzatore, freelance ma sempre evangelizzatore, cioè dov'è l'origine della mia forza? Ho il coraggio di pregare, di chiedere. Quando qualcuno mi viene a dire, oh guarda, io pregherei tanto, ma talmente tante cose da fare, appunto, il momento in cui pregare di più, ma non come una roba che viene a aggiungersi, ma come uno sguardo sulle cose che stai facendo completamente diverso. È inutile che ce lo diciamo, la preghiera, l'interiorità, la meditazione, anche breve, anche minima, il fatto che veniate qua oggi, noi 100 qui dentro, ci siamo dati un'opportunità di far cosa? Di vivere, di fare uno stop and go. E anche Gesù lo fa. Noi siamo invitati a farlo perché imitiamo il Maestro e siamo Suoi discepoli. Eppure l'arrivo di Simone di nuovo ribalta la prospettiva. Guardate, leggete bene dietro le righe. La richiesta di Simone è un rimprovero. Ha una valenza assolutamente negativa. Ma come ti permetti di perdere il tuo tempo? Quando con alcuni di voi, ma quanti viaggi abbiamo già fatto? Basta, siete sempre in giro, gente. Siamo stati alle Reims da Fratel Paolo, ricordate? Che ci ha detto i monaci di clausura sono il lusso della Chiesa. E lui diceva, io sono fortunato quando qualcuno mi dice, cosa perdi il tuo tempo qui invece di andare in missione? Lui c'è stato 20 anni. Si è fatto 20 anni di missione e poi è entrato in clausura. Quindi ha già dato. Con chi di voi siamo stati in Borgogna e abbiamo visto questi luoghi interessantissimi? Il monachesimo è lì a ricordarci il primato di Dio. Difficile essere monaci, nessuno di noi qui dentro è chiamato a essere monaco, la vita da matti. Però ci dice, l'essenziale è possibile. E invece Simone, è interessante gente, voi siete molto intelligenti nella fede. Dietro Marco c'è Pietro, eh? Questo è sempre una delle ragioni per cui io amo gli evangelisti, amo gli apostoli. Io trovo vero il Vangelo. Se io scrivo un libro, e li scrivo, mi guardo bene dallo scrivere situazioni in cui faccio brutta figura, eh? Le attenuo, tralascio. Qui Pietro sta dicendo, sono un piffero, sono un idiota, non ho capito niente. Sono andato a interrompere Gesù nella cosa più importante che lui faceva, arrogandomi il diritto di insegnare a Dio come deve fare a fare Dio, cosa di cui siamo bravissimi tutti. È vero che tutti cercano Gesù, ma Simone sta dicendo torna a Cafarnao, iniziamo lì, eh? Hai visto quanta gente è venuta a Borgo, Castellania? Boh, iniziamo lì, facciamo, ma chiudi un orizzonte. Invece Gesù rimprovera Pietro e gli dice che non vuole chiudersi a Cafarnao, ma andare in altri villaggi. Pietro è già giunto a una conclusione, là dove Gesù non ha ancora iniziato. Pietro vuole già organizzare, guarda un po' il Papa, là dove Gesù gli chiede di osare, di nuovo di stare sulla soglia. Gesù è colui, chi è Gesù? Chi è Gesù? È colui che cerca confidenza col Padre, che ama il silenzio e la preghiera, che vuole allargare il suo pubblico, che vuole stare sulla soglia ad accogliere. Allora cosa dobbiamo convertirci? Convertirci dal possedere Dio per sé, dal chiuderlo nel recinto sacro, anche se cattolico, per darlo al mondo, per darlo al mondo, per darlo al mondo. Non facciamo l'errore che hanno fatto i fratelli ebrei, stiamo facendo lo stesso sbaglio. Chiamato a diventare il popolo faro dell'umanità per annunciare Dio alle genti, è diventato il popolo arroccato a difesa delle sue pretese. E noi stiamo facendo il nuovo Israele, la stessa cosa. Esagero, sì, lo so, esagero. Parlo un po' da occidentale, sì, è vero, che dovenia. Mi è piaciuto molto, mi sono intenerito, emozionato quando ho visto questo vecchio Papa Bavarese ottuagenario. Quando penso Papa Bavarese penso sempre al dolcino, vedete presente? Grande dono di Dio, grande dono di Dio. È una lettura della fede, poi certo se giocate a fare i giornalisti, pastore tedesco, queste cose qua. Ma è stato bello quando di ritorno dall'Africa ha detto, 83 anni, ho due motivi di speranza. L'Africa e la giornata mondiale dei giovani a Madrid. Se qualcuno di voi ce la sa cosa è successo, troppo bello. Quando tutta l'organizzazione bisognava fare la veglia di preghiera, eccetera, 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 è arrivato un temporale che ha tirato giù tutto, ha tirato giù le comunioni, non ha potuto dare la comunione a un milione di giovani, tutto tirato giù. Papa Benedetto, c'è quella foto, andatevela a cercare, è bellissima, con Georg che cerca di proteggerlo dalla bufera, lui a un certo punto ha saltato i microfoni, ha saltato tutto. Cosa ha fatto? Ha messo via tutto e si è messo in ginocchio davanti al Santissimo. E tutti i giovani presenti hanno capito, si sono messi in ginocchio davanti al Santissimo. Fine della bellissima veglia di preghiera. Va bene. E lui ha detto, questi sono i due motivi di speranza della Chiesa. L'Africa! Non si parla neanche più dell'Africa. Nessuno ne parla, ma leggete i giornali. Io per sapere qualcosa dell'Africa devo andare sul sito di Le Monde. Lemonde.fr, come dico spesso io, la discarica dell'umanità. L'altro giorno ho letto questa bella notizia. Sapete chi si sta interessando dell'Africa? La Cina. Negli ultimi 10 anni, Giorgio, negli ultimi 10 anni, la Cina nel centro Africa ha comprato 5 milioni di ettari di terreno. Per farci cosa, secondo voi? L'Africa. Speranza per l'umanità, aprirsi. Quindi quando io dico siamo chiusi e tutto, cioè non facciamo troppo i provincialotti, però un po' da noi è così, dai. Il problema fondamentale della mia parrocchia è la data della prima comunione. Il problema per cui si parla in Italia della Chiesa è i matrimoni, dico, eccetera eccetera, problemi seri, non voglio banalizzare tutto. Gente, ma qui non c'è scritto questo. 3 punti di meditazione, sto avviandomi a conclusione, state tranquilli. Il primo ve l'ho già detto, ve lo sottolineo, è la soglia il luogo dell'annuncio, dell'incontro, e si esplicita in due direzioni. Guarda un po', molti ammalati e molti indemoniati, la guarigione interiore, la liberazione dei demoni. Sul confine dobbiamo continuare a stare. Faccio un riferimento autobiografico, chiedo scusa, ma io ho una vita un po' originale, però devo dire che a distanza di 5 anni da quando ho chiesto e ottenuto di non esercitare più il ministero, ho fatto altre scelte, però devo dire che questa cosa mi è più chiara, che il Signore per me aveva pensato di stare di più sulla soglia. Difficile starci, ma è la soglia il luogo in cui stare, che non vuol dire fare gli alternativi, fare i figli, no, non vuol dire questo, vuol dire che o siamo dentro o siamo fuori, e noi siamo chiamati a stare lì, sulla porta. Io ho sempre difeso da parroco la parrocchia, sgalfia com'è, perché la parrocchia è il primo gradino per salire dentro. Parrocchia entra chiunque, anche quelli che non ne frega niente, che vengono chiedetti il battesimo, è il luogo più bello per accogliere le persone. Poi bello, facciamo questi incontri a fighetti, benissimo. Però non è questo l'obiettivo, L'obiettivo è stare con. Ritorniamo a fare la teologia della soglia, perché Gesù è lì. Secondo punto di meditazione, ma detto a voi, ma dai! La preghiera e il silenzio sono il nutrimento e il segreto dell'azione del Maestro. Una preghiera prolungata, rubata all'azione, essenziale per rispondere al bisogno. 3. Simone è chiamato subito, poverino, mi fa tanta tenerezza Simone, a ridefinire la propria missione. Non possediamo mai Dio, non possiamo chiuderlo in un luogo, fosse anche santo e sacro. Egli appartiene al mondo, siamo noi a dover uscire. Pietro, svegliati. Infine, e concludo quasi in tempo, l'ultimo miracolo. Vedete come tutto si tiene, questa carrellata da film, sinagoga, casa, soglie, esterno notte, esterno giorno. Si conclude in maniera sconcertante. tutto sembra bello, tutto sembra luminoso, e invece succede qualcosa che ci urta. Venne da lui un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato, e ammonendolo severamente lo cacciò via subito. E gli disse: guarda di non dire niente a nessuno, va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Un brano sconcertante, che interpretiamo nella chiave di lettura finora usata. Entra in scena un lebbroso. È l'unica volta in Marco in cui un malato si presenta da solo, non accompagnato da altri. E avete sentito, chiede con insistenza a Gesù di essere guarito. E Gesù, bravo, preso da compassione, lo tocca. Gesto impensabile, non mi dilungo, sapete che i lebbrosi erano impuri. Quindi non si poteva toccare, perché tecnicamente toccare un impuro vuol dire contrarre l'impurità. In questo caso è il contrario. Ricordo, mi sono dimenticato di dirvelo prima, che gli ammalati presenti nel Vangelo e gli indemoniati in particolare, una malattia non era mai visto con compassione, ma quasi sempre, nonostante il libro di Giobbe, come una maledizione divina. Cioè, sei malato, chissà cosa hai combinato, sei lebbroso, tu... ma se uno nasce già malato? Ecco la risposta geniale dei teologi: il feto può peccare nel grembo, oppure colpa dei tuoi genitori. Ora capite che tutto tiene, ma Dio ne viene fuori maluccio, eh? Tutto questo per dirvi che davanti a un lebbroso non si provava compassione affatto. Gesù ha compassione. Eppure, appena lo guarisce, ecco un cambiamento inatteso e che ci spiazza da parte di Gesù. Andatevelo a rileggere. Gesù lo ammonisce, lo intima. I verbi che usa Marco hanno a che fare con la rabbia. Ammonendolo severamente lo cacciò. E gli dice: uè, stai zitto, non dire niente a nessuno, mi raccomando. Perché? Il lebbroso guarito non farà nulla di quello che Gesù chiede, a parte il fatto di essere cacciato. Cioè, questa guarigione è un fallimento. Il versetto 43, ammonendolo severamente, si può anche tradurre con minacciandolo e sbuffando. Non è bello da parte di Gesù, con gli occhi azzurri e il cuore trafitto dalle spade, no? Perché? Gesù si arrabbia, il lebbroso guarito non tiene in alcun conto di quello che gli ha detto Gesù e diffonde la notizia. Il risultato è catastrofico. Il progetto di Gesù di andare ad annunciare è ostacolato ormai dalla sua fama di guarigione, di guaritore, che ora lo circonda. Gesù dovrà rinunciare a evangelizzare. Certo, chi è Gesù? È colui che ha compassione e guarisce, ma è anche colui che non vuole mai essere scambiato per un santone che ti risolve i tuoi bip di problemi. E qui dobbiamo operare la più difficile delle conversioni, da una visione miracolistica della fede, di un Dio interventista che fa ciò che noi non siamo in grado di fare, ancora meglio se fa anche quello che vorremmo ma non abbiamo voglia, opportunista e cacciarosa, a una adulta, che io sintetizzo sempre, ogni volta che lo dico qualcuno sgrana gli occhi: anche Dio fa quel che può, perché sceglie di fare quel che può, Perché se mio figlio Jacopo viene e mi dice: papà, soffiami il naso, dico: ciccio, lì sono i fazzoletti. E non sono un cattivo papà, anzi, sarei un pessimo padre se lo facessi. Guardate, la stragrande maggioranza delle cose che noi chiediamo a Dio le possiamo fare noi. Lui ci dà la forza di trovare, ci dà l'opportunità per farle. Poi nessuno di noi vuole essere malato, o se è malato spera di guarire, ovvio, bene, sano, santo, siete persone normali. Ma attenzione, lo dico con molto rispetto, so che qui dentro ci sono persone che stanno vivendo momenti difficili, familiari oppure di salute. Attenzione bene su questo. Certo che Dio interviene, ma non interviene mai come vorremmo noi. Un discorso ampio, dico solo la sintesi perché ormai è tardi. Il nostro mondo è nostro mondo uguale mondo occidentale, almeno quello che io conosco, almeno in Italia, ma penso sia abbastanza così. È un po' strano. La sintesi della sintesi è: se la mia vita va bene, Dio è buono ed esiste. Se la mia vita va male, Dio è una carogna. Ciccio. Magari è un po' più ampia la cosa. Siamo talmente rinchiusi su noi stessi in questo mondo che ha sbrindellato le relazioni, narcisista, per cui anche nella fede siamo narcisisti. Ora, ripeto, io spero, se non altro perché c'è un figlio da crescere, di non morire nelle prossime ore, insomma. Però può succedere, non è scritto nel contratto, né? Questa cosa è impressionante, Gesù si arrabbia contro questa visione, che è esattamente ciò che noi vorremmo. Senza far nomi, fatevi un giro a San Giovanni Rotondo. Il povero, povero, povero Padre Pio, povero, povero. Certo, siamo tutti contenti se succede qualcosa, però, bah, non so. Tiriamo le fila e concludiamo. È un testo sicuramente impegnativo e destabilizzante. Allora, una prima fonte di meditazione. Gesù è colui che ci guarisce nel profondo, che ristabilisce le relazioni sociali, perché non è più un lebbroso, quindi può, ma che tratta duramente chi non lo ascolta veramente e lo fa diventare un guru. Mi stupisco di dire questo, 20 anni fa non l'avrei detto. 20 anni fa non l'avrei detto, ma siamo passati da un eccesso all'altro. Io non ho mai conosciuto nessuno, io ho quanti anni? 47 anni, tra poco ne ho 50. Però io non ho mai incontrato i preti che minacciavano l'inferno, non li ho mai conosciuti, mi spiace. O che Dio era severo, ok? So che alcuni di voi li hanno conosciuti e ce ne sono ancora un po' in giro. Basta ascoltare la radio, ok?
Una casa.
La radio. Sono registrato, gente. Poi mi trovo le gomme tagliate santamente. Ma adesso sono andati alla parte opposta. Mi diceva l'altro giorno una persona seria che fa la catechista seriamente da anni: il problema oggi è far capire ai bambini che Dio non è Babbo Natale. Io vedo con mio figlio. Vedo con mio figlio che poi, diciamo che in casa mia un po' di Bibbia gira. Ah, questa ve la racconto perché l'ho scritta sul libro, è molto divertente. L'altro giorno sto scrivendo questo nuovo libro che uscirà a marzo. Il titolo non lo so ancora. Lo sto scrivendo, quando scrivo, Jacopo non deve rompermi le scatole, figurati. Mi arriva, adesso è nella fase macchine, avete presente, no? Macchine da corsa, quattro ruote, si è fatto abbonare a Evo, dico: ciccio. Ieri è arrivato dicendo, ha visto la pubblicità, a Maranello ti affittano una Ferrari per mezz'ora. Quando ho visto mia moglie, io poi sono sempre insultato io, non lui ovviamente. Cosa gli metti in testa? È arrivato con due macchine, una la Bugatti Veyron da 1,6 milioni di euro per lui. E quando, autentica questa, è bellissima, in macchina lui era dietro e Luisella dice: ma io da grande mi compro Bugatti Veyron. Ho detto: ascolta Jack, magari prima c'è qualcos'altro da prendere, cioè te lo auguro, ma magari l'appartamento. Silenzio. Ci guardiamo Luisella e lui da dietro: no, no, ma quello lo faccio comprare a mia moglie. Signore pietà. Seconda macchina, col lucido, le ha decalcate. E sotto aveva scritto una cosa. Dico: Jack, cosa c'è scritto? Allora, è lui: questa era una BMW, ma visto che per te è una BBMW. Ma io vedo con Jacob la difficoltà a far capire questo, cioè che Dio è buono, ma proprio perché è buono e esigente. Guardate che oggi va bene tutto, peccato non esiste più, cioè siamo passati da un eccesso all'altro. Gesù è severo, Gesù dice questo, sono deficiente, mi stai rovinando la piazza, non hai capito niente di me, è stato guarito, non hai capito niente di me. Seconda cosa, compare per la prima volta un concetto molto caro ai teologi e agli esegeti. Ve lo dico per far vedere che avete fatto bene a spendere i soldi e venire a farmi studiare. Il segreto messianico. Nel Vangelo di Marco, continuamente Gesù ammonisce chi guarisce a non parlare. Ma che senso ha? Ma che pessima azione di marketing fa Gesù? Ha senso? Se capiamo che Gesù vuole essere riconosciuto Messia, ma a certe condizioni. Di più, se teniamo in mente l'idea che dietro Marco c'è Pietro, e pensiamo quando Pietro ha detto che Gesù era Messia e poi cosa è successo, mi sembra di intuire, io ne ho parlato con almeno 3 biblisti, e tutti mi scuotono la testa, pazienza, io non sono un biblista, ma io mi immagino la scena, è come se Pietro ci stesse dicendo attraverso Marco, non dire che Gesù è Cristo prima di aver stazionato sotto la croce, perché io l'ho fatto e ho sbagliato. Può azzardato, può darsi. Non dire che Gesù è Cristo come lui aveva fatto, fino a quando non accetti il suo modo di essere Cristo. Terza e ultima riflessione, qui concludo, non sempre chi ti accarezza ti vuole bene, non sempre chi ti schiaffeggia ti vuole male. A volte, lo dico per me e di me, qualche bella batosta nella vita fa bene. A volte, non sempre. Però bisogna essere disponibili. Bisogna essere disponibili. E Dio non manda le punizioni, la vita, i casini che facciamo noi, cioè adesso non tiriamo in ballo Dio che è lì con un planning, cioè siamo un po' infantili e Dio ha altro da fare, spero. E qui chiudiamo questa meditazione. Vedete allora come questo primo capitolo, mamma mia che denso, ci ha detto tantissime cose. Chi è Gesù? È colui che ha autorevolezza. È colui che guarisce per servire, è colui che sta sulla soglia, è colui che trova forza nel Padre nella preghiera, è colui che vuole andare ad annunciare tutti, non essere chiuso dentro il tabernacolo. È colui che guarisce a compassione, cosa che nessuno fa, ma anche ammonisce severamente se non capisci quello che stai facendo, dato che Gesù è buono. Diceva una volta un missionario del Camerun, simpaticissimo, andava a evangelizzare gli animisti nella Bruce, e diceva, poi ho cambiato tattica, perché sei lui tutte le formazioni, il pime, andava e diceva, ah ma Gesù ci ha raccontato che Dio è buono, ci vuole sempre bene, questi lo ascoltavano, poi parlavano fra loro, dice, cosa state dicendo? Vabbè, e loro dicevano, ah ma se questo è buono, va bene, preghiamo gli altri che sono cattivi. Già, dovevo cambiare tattica. Ok, quali le conversioni? Guardate quante, e non riguardano dalla sinagoga parte la conversione, per entrare nella casa. Bene cari amici, qui chiudiamo la nostra prima domenica zaccheana all'ombra del sicomoro. Vedete quanto è gustoso il frutto del sicomoro, che per la Bibbia è un fico. E oggi, guarda caso, si parlava del germoglio del fico. Tutto torna, tutto quadra, tutto ha senso. Proviamo davvero a portarci a casa questa ricchezza che è per noi.